Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli, e il nostro appuntamento mensile questa volta sarà dedicato a completare il discorso che abbiamo iniziato l'altra volta. Ed era, come ricorderete, un discorso sull'episodio dell'Antico Testamento noto come Torre di Babele. Una storia apparentemente molto lontana nel tempo, ma che, come già si sarà capito dall'altra volta, ha profondi legami con le nostre vicende e c'è anche una singolare affinità. L'altra volta abbiamo visto che la cosiddetta Torre di Babele era in realtà sì, una torre, ma che era il centro di una città che si chiamava all'epoca Babylon. E poi questa città era a capo di un regno che all'epoca raccoglieva più o meno tutti gli uomini esistenti. Ma parliamo dei primissimi tempi dell'umanità, quindi l'umanità non era ancora così numerosa ed era evidentemente concentrata in una zona che probabilmente possiamo identificare con l'attuale vicino Oriente e in particolare con quello che oggi si chiama Iraq, dove sono state trovate anche diverse stratificazioni archeologiche antichissime che forse risalgono, se non proprio all'epoca della Torre di Babele, perlomeno ad epoche immediatamente successive, l'epoca dell'impero che noi chiamiamo Assiro-Babilonese, anche se probabilmente l'impero dell'epoca di Babele era anteriore. Ma comunque abbiamo visto la disavventura di questo regno di Babele che pretese, appunto, superando l'antica maledizione di Noè, fatta di Noè che a Cam che divise fra di loro i fratelli, pretese di costruire il sovrano di Babele, si chiamava probabilmente Nemrod, pretese di costruire un impero universale che quindi raccogliesse tutti i popoli allora esistenti, ma non per un fine buono, ma per un fine che o subito o col tempo diventò cattivo e consisteva, secondo la frase enigmatica che c'è scritta nella Bibbia, nel farsi un nome. Un nome, ricordiamo, che nella Bibbia il nome ha un'enorme importanza, perché perfino Dio viene in un certo senso identificato col suo nome, che è misterioso, e così farsi un nome vuol dire, nel linguaggio antico, vuol dire diventare potente al massimo, dominare tutto, insomma, sostituirsi alla divinità. Per questo, nel famoso film di John Huston sulla Bibbia, si vede quella scena in cui il re di Babele, Nemrod, giunto sulla cima ancora incompiuta di una torre così alta che doveva raggiungere il cielo, si fa dare un enorme arco e lancia una freccia di sfida verso il cielo, chiaro segno, evidentemente, della sfida a Dio. Quindi Dio interviene, come sappiamo bene, come abbiamo raccontato l'altra volta, Dio interviene e confonde le lingue dei popoli di Babele, il che vuol dire, ovviamente, anche qui c'è una identificazione tipica del linguaggio antico tra la lingua e il pensiero e quindi anche la cultura e i progetti, quindi, insomma, confonde i progetti del sovrano di Babele e dei suoi popoli, questi non si capiscono più, non si trovano più d'accordo, cominciano dei conflitti, alla fine si disperdono per evitare di ammazzarsi fra di loro. E così si ha quella dispersione dei popoli che è proprio l'inizio della grande diaspora, della grande dispersione dei popoli che probabilmente proprio dal vicino Oriente alla fine, col tempo, con le generazioni, si diffuse in mezzo un po' per tutti i continenti. E questa dispersione è da una parte una punizione divina evidentemente, ma dall'altra è anche un modo per salvare l'umanità, perché se l'umanità di allora, concentrata nel regno di Babele, avesse continuato il proprio audace progetto, probabilmente sarebbe finita in preda ai demoni che già venivano evocati a Babele come ispiratori di questo progetto chiaramente antireligioso. E dunque Dio punisce l'umanità con la divisione e la dispersione dei popoli, ma soprattutto con la loro confusione spirituale, la quale poi provocò quelle incomprensioni, quelle diffidenze, quegli odi che sono tuttora tra le cause degli umani conflitti, anzi le cause principali degli umani conflitti. Quindi leggemmo l'altra volta la conclusione di Dante Alighieri, il quale nella sua opera De Vulgari Eloquentia, parlando appunto della dispersione, della frammentazione, dispersione delle lingue, Dante commenta dicendo che paradossalmente è proprio quella costruzione politica, la Torre di Babele, che avrebbe dovuto procurare l'unione e la pace universali, provocò invece una umiliante divisione in fazioni, in popoli, che fu all'origine delle guerre. Da allora fino alla Pentecoste, commenta Dante Alighieri, il genere umano non riuscì più a unirsi per compiere un'opera comune. E quindi la drammatica vicenda di Babele è stata la primordiale verifica storica di un principio così espresso dai Salmi. Salmo 126, numero 1, se non è Dio a porre le fondamenta della città, cioè della società, invano si affaticano i suoi costruttori. E quindi la misera fine di Babele è sempre stata vista dai commentatori come modello, come prototipo delle divine punizioni che colpiscono le società superbe e ribelli a Dio. E quindi come tale è rimasta nella memoria poetica dei popoli, tanto da echeggiare in narrazioni mitiche e racconti letterari di ogni epoca, come quella di Atlantide. Dunque, il fallimento dell'impresa di Babele fu un gran bene, commentavamo l'altra volta, perché questa impresa pretendeva di unire le genti semplicemente raccogliendole, semplicemente concentrandole in un unico regno o impero e sottomettendole a un unico potere. Dunque si trattava di unire le genti non affratellandole nella verità e nella carità, ma schiavizzandole nell'errore e nella ingiustizia, costruendo un impero che avrebbe condotto non a un nuovo paradiso terrestre, come forse pretendevano, ma avrebbe condotto a una sorta di inferno sulla terra. Quindi, nel corso dei secoli, il potere politico, dopo la punizione di Babele, ha tentato più volte, nonostante la punizione di Babele, ha tentato più volte di riedificare una sorta di Torre di Babele, cioè un impero universale, unendo tutti i popoli sotto un unico regno. Naturalmente, a questo punto, siccome l'uomo è naturalmente religioso, anche se la sua religiosità degrada, finisce nell'idolatria e quindi nel paganesimo, però comunque sia, gli uomini, e specialmente i loro capi, hanno sempre intuito che per unire un popolo è fondamentale il fattore religioso. Dunque, nella storia antica parliamo ancora, nella storia ci sono stati vari tentativi di costruire imperi, riunendo popoli diversi fra loro. Però in questi imperi ovviamente ha avuto anche un ruolo l'aspetto religioso, non solo l'aspetto politico. Lo sappiamo anche perché nel famoso racconto di San Daniele, del profeta Daniele al re Nabucodonosor II, lo leggete nel libro di Daniele appunto, Daniele fa una specie di elenco degli imperi, anche una vera e propria profezia degli imperi destinati però a fallire e a crollare, compreso quello babilonese che era l'impero dell'epoca. E sappiamo bene quali sono questi imperi, a parte quello assiro, poi quello babilonese, quello persiano, abbiamo avuto poi l'impero ellenico di Alessandro Magno e poi l'impero romano, che è quello che era stato meglio costruito e ha durato probabilmente più di tutti, ma tutti, profetizzò Daniele, sono destinati a fallire e a crollare, perché privi di vero fondamento religioso e morale. E difatti il loro fondamento religioso era in realtà una idolatria, qualche forma di paganesimo, che tra l'altro identificava il religioso col politico. Quanto al loro fondamento morale, anche se spesso, come nel caso dell'impero romano, faceva appello a valori romani, pensiamo per esempio al famoso appello dell'imperatore Augusto, il primo imperatore, però in realtà tutti questi imperi mancavano di un fondamento morale, e mancavano di un fondamento morale perché mancavano di un fondamento religioso. Questi imperi potevano avere una grande cultura generica, sappiamo per esempio che assiri e babilonesi avevano una grande conoscenza astronomica e matematica, oppure potevano avere grandi mezzi per far valere il loro potere, mezzi non solo di ingegneria, non solo mezzi economici, ma anche militari. E sappiamo che potevano avere anche grandi mezzi di carattere politico per convincere i popoli, o diplomatico per stabilire alleanze con altri popoli, ma in realtà, mancando del fondamento religioso, mancavano anche del fondamento morale, dunque del vero mezzo che avrebbe potuto far durare gli imperi. Dunque, la vicenda di Babele ci lascia questo ammonimento conclusivo, che traggo da un bel libro di padre Jean Danielou, poi il cardinale, intitolato Saggio sul mistero della storia, il quale al suo inizio scrive così: tutti i tentativi di un internazionalismo fondato sulla unità della scienza o sulla religione dell'umanità sono colpiti dal giudizio portato da Dio su Babele e presentano un carattere di idolatria. Essi sono un rifiuto da parte dell'uomo di accettare la condizione che Dio gli ha dato. Sono uno sforzo per ricostruire da solo un'unità che non può venire che da Dio. Non sfociano che allo sradicamento e alla distruzione. E con questa frase cardinale Danielou dà già un giudizio panoramico su quelli che sono stati i successivi tentativi di impero globale dopo Babele. e che hanno continuato anche dopo il cristianesimo. Qualcuno mi dirà, vabbè, ma anche il cristianesimo a suo modo ha costruito un impero. Non è propriamente esatto, perché il compito della Chiesa non è quello di costruire imperi politici. L'unico impero che la Chiesa ha effettivamente costruito è il suo impero, chiamiamolo così, il suo impero religioso, cioè un regno di Dio che è ovviamente, essendo cattolico per definizione, cioè universale, e anch'esso globale. Anzi, è globale proprio perché il regno di Dio, l'azione della Chiesa, agiscono principalmente sullo spirito umano e dunque non si basano su fattori né parziali né puramente terreni come il potere politico. Pensiamo per esempio al potere militare, pensiamo per esempio all'Islam, che ha anch'esso tentato di costruire durante il Medioevo, è durato a lungo fino all'età moderna, un impero, però costruito, diciamo così, unicamente con la spada, appunto la spada dell'Islam, e anch'esso, non appena si è trovato a confrontarsi con altre forze, per giunta dotate poi di maggiore cultura e di maggiore tecnologia, anche quell'impero, anche l'impero islamico ottomano, come sappiamo, è finito. Ma appunto il compito della Chiesa è di costruire il regno di Dio nel corso dei secoli, un regno che è certamente universale, dunque globale, ma che è spirituale, agendo sull'intelligenza, sulla volontà e la sensibilità degli uomini per costruire, anzi per suscitare innanzitutto una spiritualità e poi una mentalità e una sensibilità cristiane. Però la Chiesa non ha mai tentato di tradurre il proprio dominio spirituale universale in un dominio politico parimenti universale. La Chiesa non ha mai progettato di riunire l'intero mondo civile in un solo impero. Una tale impresa sarebbe probabilmente impossibile, anzi certamente impossibile, e forse sarebbe anche indesiderabile, sarebbe inopportuna, anzi pericolosa, perché fomenterebbe, alimenterebbe pericolosamente l'accentramento dei poteri, alimenterebbe la omologazione, cioè l'appiattimento delle civiltà e dei popoli e delle politiche, e quindi alimenterebbe anche il despotismo, la tirannia, perché l'unica maniera per realizzare una unità di carattere strettamente politico sarebbe appunto la forza, specialmente la forza militare, o comunque una forza politica che scivolerebbe pericolosamente nel totalitarismo e dunque priverebbe i popoli della loro libertà, perfino le nazioni della loro identità, e dunque sarebbe, in realtà, li farebbe scivolare nella schiavitù, in una forma almeno culturale e spirituale di schiavitù, ma probabilmente anche una schiavitù politica. E questo è un discorso che oggi va ben sottolineato e che dimostra l'attualità del discorso di Babele, del modello fallito della Torre di Babele, cioè un impero globale di carattere strettamente politico, che pur avendo una sua cultura, forse anche una sua religione, però questo impero si imporrebbe principalmente, se non unicamente, per la sua forza. per il suo potere, per gli straordinari e eccessivi strumenti di potere che avrebbe, per esempio poteri, strumenti tecnologici, che avrebbe per imporsi. E noi abbiamo visto appunto che l'antico progetto di costruire un impero globale capace di riunire politicamente popoli e civiltà del mondo conosciuto fu tentato con il regno di Babele, forse l'VIII secolo avanti Cristo, forse per opera degli Assiri o di quelli che poi verranno chiamati Assiri. Tentativo poi ripetuto nei successivi imperi dell'antichità, come abbiamo visto, quello babilonese, quello persiano, quello ellenico, quello romano, in un certo senso anche l'impero ottomano, l'impero islamico degli ottomani. Però tutti questi tentativi non poterono durare molto perché furono compromessi dalle differenze dei popoli che vi aderivano, differenze non tanto politico ed economiche quanto culturali e religiose. E questo è quindi l'insegnamento della storia antica e possiamo dire anche quella medioevale. Però poi c'è stato, come sappiamo bene, un cambiamento, c'è stata una novità di rilievo. A partire circa dal XV secolo in poi, quello che noi chiamiamo mondo antico era già finito da molto tempo, il cosiddetto mondo medievale è entrato in crisi e ha cominciato a prevalere quella che noi chiamiamo civiltà moderna, la quale ha caratteristiche, ebbe allora e a maggior ragione molto più adesso, caratteristiche abbastanza diverse. Per esempio, caratteristica molto importante, nella cosiddetta età moderna e contemporanea, la umanità e particolarmente le società, particolarmente gli stati, si sono dotati o hanno ricevuto conoscenze, mezzi e poteri particolarmente forti, il che vuol dire particolarmente efficaci nell'ottenere un risultato e anche particolarmente diffusi, cioè capillari, capaci cioè di esercitare non solo un generico controllo dall'alto, come era anche nell'antichità, ma capaci di esercitare un controllo diffuso, sparso, penetrante, capillare, il cervello nel corpo umano che riesce tramite il sistema nervoso a controllare e addirittura a guidare in un certo modo tutti i sistemi del corpo umano e il corpo umano stesso. E questo è quindi una grossa novità, perché questo cambiamento, questa dotazione, diciamo così, di conoscenze e di poteri che viene dall'antichità e soprattutto dal Medioevo, ma che acquista un nuovo valore e una nuova direzione nell'età moderna e contemporanea, bene, questa concentrazione, questo aumento e concentrazione contemporaneamente di conoscenze e di poteri rende di nuovo possibile, in teoria, costruire l'antico impero pagano globale, in una nuova prospettiva naturalmente, in una nuova dimensione, con mezzi molto diversi, ma comunque non c'è dubbio che l'età moderna e contemporanea è di nuovo sottoposta alla tentazione di costruire un nuovo impero globale. Qui facciamo una breve pausa musicale per poi continuare il discorso e vedere un po' più in concreto come questo sta avvenendo proprio nei nostri giorni e quindi il discorso ci farà capire la rinnovata attualità dell'antica vicenda di Babele. Dunque, breve pausa musicale, sentiamo tra pochi minuti. Bene, dopo la pausa musicale riprendiamo il discorso e vediamo appunto qual è questa rinnovata attualità dell'antica narrazione di Babele, dell'esempio di Babele, della punizione, del fallimento, dell'antico sogno di costruire una repubblica universale. Ho usato qui appunto un nuovo termine, Repubblica Universale. Perché? Perché finora abbiamo parlato di Torre di Babele, di Regno di Babele, di regni, di Impero Universale, ma negli ultimi secoli non si parla più tanto di costruire un Impero Universale. O un regno globale, se preferite, ma si usa un'altra parola. Si parla di costruire una repubblica universale. E questo perché? Un po' per non rievocare direttamente la vecchia storia di Babele, e un po' anche per non riallacciarsi apertamente alle vecchie vicende degli imperi pagani. Tutti esempi falliti, come abbiamo visto, e dunque oggigiorno parlare di regno o di impero in una epoca in cui i vecchi regni sono sostanzialmente scomparsi, perché quelli che ancora oggi si chiamano regni, perfino la Spagna, per esempio, è un regno ancora oggi, ma in realtà sono delle repubbliche coronate, come si dice, cioè sono delle vere e proprie repubbliche costituzionali e parlamentari con a capo un re che però ha una funzione puramente simbolica. e nessun potere reale, meno ancora, se vogliamo, di un presidente di una repubblica laicista del nostro tempo. Ma proprio per questo negli ultimi secoli si è preferito parlare di un progetto che non è quello dell'impero universale, ma del regno universale, o per dir meglio, praticamente della Repubblica Universale. Repubblica, voi come sapete, che ha un significato molto antico, anche questa parola è molto antica, risale probabilmente all'antica Grecia, ma oggi ha un significato molto diverso. Nell'antica Grecia Repubblica significava semplicemente quello che i romani chiamavano res publica, e da lì che viene il termine, poi dal termine greco ma romanizzato. Res publica, cioè la cosa pubblica, la società pubblica, la comunità pubblica o società politica, che da un po' di tempo a questa parte viene chiamata Stato, perché lo Stato è poi l'amministrazione di vertice globale della società politica. Ora, non c'è soltanto un cambiamento di carattere terminologico, cioè il passaggio dal sogno di un impero universale al progetto di una repubblica universale. In realtà è un tentativo proprio di riallacciarsi alla illusione, all'antica illusione pagana, di costruire un dominio globale semplicemente riunendo i popoli fra loro e semplicemente riunendo i poteri, concentrando, noi oggi diremmo, i poteri. Perché ovviamente se si riuniscono i popoli bisogna riunirne le rappresentanze e soprattutto bisogna riunirne le autorità, insomma sostanzialmente fare una concentrazione di poteri. Concentrazione di poteri che a questo punto non sarà più a livello nazionale, perché qui parliamo di una repubblica universale, quindi sovranazionale. Sarà una concentrazione di poteri appunto globale, sovranazionale. Ma la parola sovranazionale non rende bene l'idea, perché si pensa a una specie di federazione di nazioni, e a volte si è anche parlato di questo progetto, una repubblica universale che realizzi una federazione di molte nazioni. Ma in realtà la parola federazione può essere fuorviante, può tranquillizzare un po' gli animi per qualche cosa che in realtà è più preoccupante, perché più che una vera e propria federazione si tratta proprio di una concentrazione di nazioni e soprattutto di poteri che si realizza al di sopra, sulla testa per così dire, delle nazioni concretamente esistenti e anche delle autorità nazionali concretamente esistenti. Dunque qui vediamo un progetto molto più profondo, molto più globale e molto più pericoloso anche. Perché pericoloso? Perché come ci fu lo zampino di Satana, per così dire, nella costruzione dell'antica torre di Babele, così ci può essere lo zampino, nel senso una generica vaga ispirazione demoniaca, nel progetto di costruire una attuale repubblica universale. Non lo dico io, ma lo dice un famoso studioso dei demoni, un demonologo, che era un laico, ma era un grande esperto di questo argomento, anche perché egli stesso in gioventù si era lasciato sedurre da dall'ideologia gnostica, dalle sette occulte e anche da certe pratiche demoniache. Poi si è, per grazia di Dio, convertito al cristianesimo, pur essendo di famiglia originariamente protestante, si è fatto cattolico e ha scritto uno dei migliori libri di demonologia, il cui testo integrale in due volumi purtroppo esiste solo in tedesco, ma un riassunto che egli stesso, l'autore stesso, ha fatto è stato anche pubblicato a suo tempo in italiano, prima dalla Marietti e poi dall'editrice Leonardo Mondadori. In una pagina di questo suo libro, intitolato Demonologia semplicemente, l'autore, parliamo di Egon von Petersdorf, l'autore scrive questa frase testuale: è chiaro che Satana lavora per uno Stato unitario mondiale, fin dalla costruzione della Torre di Babele, e cerca di giungervi contro l'esplicito comando di Dio attraverso la cospirazione di tutti gli uomini nel male. Lo Stato unitario mondiale è profetizzato nella Apocalisse come ultima carta del gioco diabolico, carta che sarà giocata quando il diavolo, per mezzo dell'Anticristo, suo rappresentante in terra, potrà ancora una volta scatenare il suo furore contro le creature di Dio. È per questo che il diavolo si affanna e si industria di continuo per ispirare la formazione di grandi imperi, per non trovarsi impreparato, allorquando, dopo la prigionia di mille anni, sarà lasciato nuovamente libero per un breve tempo, come allude l'Apocalisse nel capitolo 20. Quindi sappiamo che la rivoluzione anticristiana tende a diventare globale, ossia, essendo la rivoluzione una sorta di tentativo di caricatura della Chiesa Cattolica, similmente alla Chiesa Cattolica, la rivoluzione vuole diventare globale e imporre un dominio globale che però non è semplicemente spirituale, ma è anche politico, economico e militare. Dunque la rivoluzione tende a diventare globale in un doppio senso, nel senso che noi oggi chiamiamo totalitario, perché la rivoluzione tende a sovvertire tutto l'uomo tutto intero, non soltanto le sue attività, ma anche il suo pensiero, la sua volontà, e la rivoluzione tende anche a sottomettere tutte le nazioni a un impero globale, che sarebbe un perverso surrogato sostitutivo dell'impero cristiano. Questo impero globale è necessario alla rivoluzione perché se solo una nazione riuscisse a restarne estranea, se solo una nazione riuscisse a sottrarsi a questo impero globale in formazione, questa nazione sarebbe vista come una pericolosa nemica, una nemica che renderebbe incompiuto il progetto rivoluzionario, anzi, una nemica che rischierebbe di far fallire il progetto rivoluzionario. Ecco quindi perché, come la Chiesa, anche la rivoluzione anticristiana, iniziata sostanzialmente agli albori dell'età moderna, iniziata con carattere falsamente spirituale, poi falsamente culturale, poi anche diplomatico, politico, economico, militare, industriale, eccetera, eccetera. Oggi la rivoluzione, che tende, ripetiamolo, a diventare globale, universale, come la Chiesa Cattolica, essa stessa oggi ritenta l'antico progetto di Babele, cioè costruire un impero oggi chiamato Repubblica Universale, ma con mezzi che l'antica Babele non poteva nemmeno sognarsi, perché oggi noi, anche principalmente del cristianesimo, anzi direi principalmente, soprattutto per merito del cristianesimo, l'umanità di oggi e anche le autorità politiche di oggi hanno conoscenze e poteri e strumenti che l'antica Babele non poteva nemmeno sognarsi. Dunque oggi ci ritroviamo l'umanità e particolarmente i poteri politici si ritrovano di nuovo sottomessi all'antica tentazione di costruire un impero globale senza Dio. Naturalmente all'inizio non si faceva questo discorso, si diceva costruiamo una repubblica universale senza la Chiesa, indipendentemente dall'influenza della Chiesa, liberandoci quindi dalla tutela ecclesiastica. Poi però è successo che ovviamente emarginando la Chiesa da questo progetto, un aspetto morale è andato declinando e allora i progettisti della Repubblica Universale hanno cominciato a dire, beh, pazienza, facciamo a meno anche della morale, costruiamo una Repubblica Universale unicamente con il potere politico e tecnologico. Dunque, come vedete, il progetto di Repubblica Universale, che pure era partito all'inizio, all'epoca degli umanisti, degli antichi umanisti del XV secolo, e si erano illusi di poter costruire una Repubblica Universale o un impero universale cristiano, perdendo però la tutela della Chiesa e dunque perdendo l'aspetto religioso, è rimasto solo l'aspetto morale, ma l'aspetto morale separato dal fondamento religioso si è perso anch'esso e dunque è rimasto solo l'aspetto di carattere politico, politico, economico, militare, tecnologico se volete. Poi però a un certo punto, essendo sparita la dimensione morale, anche la dimensione politica si è andata riducendo sempre più alla dimensione di pura gestione delle forze e dei poteri economico-tecnologici. E siamo appunto alla nostra epoca, al nostro momento, che è esattamente questo. Cioè, una volta persi degli ideali di carattere religioso che per giunta erano fasulli nell'epoca degli umanisti, una volta persi degli ideali di carattere culturale, poi degli ideali di carattere morale, però anch'essi fasulli perché privi di fondamento religioso, è rimasto solo il progetto politico, appunto, di Repubblica Universale. Ma dato che una politica separata dalla morale, privata di qualunque riferimento morale, non è più politica, è semplicemente gestione del potere, quello che è rimasto appunto è la gestione dei poteri concretamente rimasti, concretamente operanti sul terreno, e cioè il potere di alcune conoscenze tecniche, dunque il potere tecnocratico e il potere di carattere finanziario ovviamente e potere anche di carattere militare che però a sua volta dipende dal potere finanziario e soprattutto tecnologico. Quindi questo è un po', come vedete, il rapido declino, se vogliamo, prima dell'ideale di impero, il progetto di impero universale, poi diventato progetto di Repubblica Universale e adesso semplicemente un progetto di dominio universale. Dominio che tutti si lamentano, oggi tutti si brontolano, addirittura protestano per la prepotenza di certi poteri di carattere tecnocratico, tecnologico, oppure per certi poteri di carattere finanziario o di carattere militare. ma di fatto se prima la religione e poi la morale sono stati esclusi dall'avere influenza, anzi da guidare la vita politica, concretamente non restano altri che quei poteri a gestire la vita pubblica delle nazioni. E qui quindi arriviamo alla conclusione del nostro discorso, riassumendo, noi vediamo che la società rivoluzionaria del futuro viene oggi chiamata come progetto Repubblica Universale e in concreto si tratta del tentativo di realizzare quello che potremmo chiamare cosmopolitismo ecumenico, ossia una forma di universalismo. Però è un universalismo non come quello della Chiesa, cioè religioso, nemmeno semplicemente culturale, ma universalismo politico nel senso dei vari poteri politici, soprattutto, come abbiamo visto, potere tecnologico, finanziario, militare. Dunque un universalismo politico basato non sulla verità religiosa o almeno etica, ma su una nuova sintesi che si presenta superiore a quella cristiana finora realizzata. Una nuova sintesi che oggi viene chiamato processo di convergenza. Avrete senz'altro sentito parlare di questo discorso. Convergenza globale, convergenza quindi o globalizzazione, se preferite, il termine oggi più diffuso di quello di convergenza, ma convergenza di tutti gli strumenti di potere, convergenza di tutte le autorità politiche, convergenza anche, si pretende, di tutte le religioni rimaste. E quindi questo è il panorama che oggi ci troviamo davanti, diciamo il progetto che ci troviamo di fronte per il futuro. Con questo è terminata la mia trasmissione, oggi è durata anche più a lungo del previsto, se vogliamo, ma mi sembrava importante per i nostri amici, per il nostro pubblico che ci ascolta, di delineare, riassumere questo progetto, visto che siamo poi così vicini alle elezioni, come sapete, alle elezioni per il Parlamento europeo che si terranno fra meno di un mese. Bene, a risentirci, il mio intervento è terminato e ringrazio tutti per la pazienza dell'ascolto. Ave Maria.